9.35, quasi 36, buongiorno da Isabella Visetti. Dopo la puntata di Modem Extra Large, qui parte Mille Voci, ben arrivate e ben arrivati. Con me in studio le colleghe Giuditta Wiesendanger e Lara Van Gameren, in regia c'è Roberto Rossinelli, al centralino di Rete 1 Karin Kondolf. Vi pongo questa domanda: secondo voi che intelligenza deve avere, o meglio, che intelligenze deve avere un politico eletto in Consiglio nazionale, nel Parlamento federale? Perché parliamo di intelligenza, o meglio di intelligenze, perché Giuditta, noi ne conosciamo una e pensiamo che sia solo quella l'intelligenza che gioca un ruolo, invece ce ne sono diverse.
Secondo lo psicologo statunitense Gardner ce ne sono otto tipi di intelligenza, e proprio prima stavamo riflettendo su quali potessero essere quelle utili a una persona in politica e ne abbiamo trovate più di una.
Allora elenchiamole già così a naso, poi dopo verifichiamo se magari può essere vero.
Sicuramente quella linguistica, quella che serve nella comunicazione dei propri pensieri, delle proprie idee, ma che serve anche in una discussione a capire quello che ci sta dicendo l'altra persona. E parliamo di altre persone perché c'è anche l'intelligenza interpersonale, quella che ti serve per leggere l'altra persona, per capire cosa sta provando in un determinato momento, per imparare ad interagire in maniera costruttiva con le altre persone. E questo è proprio il tema di cui parliamo oggi, delle varie intelligenze.
Partiamo però a dire che noi ne conosciamo una e finora tendiamo a valutare tutti i tipi di intelligenza sulla base di quella logico-matematica, che è quella che prevale.
Quella logico-matematica che è misurata attraverso il test del QI, test che sappiamo ha dei punteggi, da dei punteggi attribuisce un punteggio alle persone, e non sempre questo punteggio è altissimo, e automaticamente se il risultato del nostro test del QI è un po' basso o sotto la media ci sentiamo un po' insicuri, poco intelligenti. La media del test del QI è 100, che è anche la media svizzera, però appunto misura solo un'intelligenza scientifica, un'intelligenza matematica, fa domande che servono a misurare la memoria a breve termine, serve a capire i ragionamenti matematici, aiuta a leggere, cioè a capire le figure geometriche nello spazio, come si muovono, quindi sono tutte cose molto lontane da magari un'intelligenza che serve nella vita quotidiana a tutti per interagire con le altre persone.
Finora, appunto, dicevo, era quella che prevaleva perché lo sappiamo, avere dei buoni voti in matematica a scuola risolve già la metà dei problemi, se non quasi tutti i problemi. Allora, se si va bene lì, si dice: ah, va bene in matematica, è molto intelligente.
Sì, e quando pensiamo a una persona intelligente classica, tipica, non ci verranno in mente magari dei politici, ma ci verrà in mente, non so, Einstein o Marie Curie, insomma, menti scientifiche.
Però c'è spazio anche per altri talenti, per altre risorse, perché la cosa che poi diremo alla fine, l'anticipiamo, è che i vari tipi di intelligenza li abbiamo un pochino tutti, si tratta di allenarli. Allora, avete capito, questo è il tema che vogliamo approfondire in questo segmento di Mille Voci. Vogliamo sentire anche la vostra voce, il vostro punto di vista. Potete farcelo sapere allo 076 321 1113. Partiamo con gli UEM. A Mille Voci parliamo dei diversi tipi di intelligenza e un'ascoltatrice ci scrive: secondo me è importante come una persona usa la sua intelligenza. Uno tanto intelligente che non la sa usare bene è peggio di uno meno intelligente ma con tanto cuore e sensibilità, ci dice la nostra ascoltatrice. Mi sembra di capire che si riferisca all'intelligenza logico-matematica, che abbiamo detto è quella che ci viene subito in mente quando parliamo di intelligenza, forse quella alla quale diamo molto più credito e pensiamo che sia utile per avere successo nella vita, per fare una buona carriera, per districarsi appunto nelle varie ostacoli che incontriamo nell'esistenza, ma anche perché è quella forse più facilmente misurabile o che finora è stata più misurata attraverso, Giuditta, questo famoso test del QI.
Test del QI, del quoziente intellettivo, quoziente di intelligenza, test che tra l'altro possiamo o comprare perché troviamo su dei libri o possiamo addirittura trovare online, ovviamente alcuni sono più o meno affidabili, e funzionano così: c'è una serie di domande, di problemi da risolvere in un tempo prestabilito. Per farvi capire qual è il tipo di domanda che si trova all'interno del QI, noi ne abbiamo cercata una che fosse facilmente semplificabile e che quindi avesse senso per la radio, e per proporvela coinvolgo anche Lara. Ora sto per fare una domanda a Lara, ma la faccio anche a chi sta ascoltando. Se Marco è più giovane di Paolo e Paolo è più giovane di Luigi, chi fra loro tre è il più giovane?
Mi sembra di capire che mi stanno mettendo alla prova qua con l'intelligenza logico-matematica, che forse non è il mio forte. Lascio
Lasciamo sospesa la domanda. Esatto. Ridiciamola così vediamo se il nostro pubblico si può allenare con questa, che è più una domanda di logica questa. Sì.
Ci sono tre persone. Marco è più giovane di Paolo. Paolo è più giovane di Luigi. Fra i tre, chi è il più giovane?
Ok, questa è la domanda e sono domande di questo tipo che si ritrovano nel test del QI, dell'intelligenza appunto logico-matematica. Allora, intanto lasciamo depositata lì la nostra domanda e vediamo una prima altra intelligenza di cui io non avevo ancora sentito parlare in questi termini.
È l'intelligenza spaziale, che in parte in realtà è anche misurata nel QI, però qui la trattiamo come una parte un po' a sé. E l'intelligenza spaziale, vi faccio un esempio, è quella che vi manca se siete in montagna, perdete completamente la via del sentiero e siete completamente disorientati, non avete idea di dove siete e non sapete come fare a tornare sui vostri passi. Cosa c'è in alternativa? C'è un'applicazione, una cartina, qualcosa da leggere che ci legga la montagna, che ci spieghi dove andare, ma magari non siamo neanche in grado di leggere quella. E purtroppo, perché non sappiamo orientarci, perché non abbiamo una bussola o perché la cartina è uno strumento completamente sconosciuto, siamo persi. E purtroppo a chi manca l'intelligenza spaziale manca anche il senso dell'orientamento.
Va da sé, va assieme. Sì, diciamo che questa intelligenza spaziale è un po' una sorella dell'intelligenza logico-matematica, quella più razionale, perché delle volte uno guarda anche la cartina sul telefonino, ma se non capisce come girarla, girarla, e così si trova in estrema difficoltà. Poi basterebbe magari fermarsi,
guardarsi bene intorno,
concentrarsi, e poi però intuitivamente non si va in panico, in un certo senso.
E le persone dalla grande intelligenza spaziale o che l'hanno allenata sono anche persone che di solito se la cavano coi cubi di Rubik, perché è sempre un discorso di orientamento, di direzione.
Dove muovo, come muovo, così. È interessante, non ci avevo pensato al cubo di Rubik, in effetti non sono mai riuscita a risolverlo.
Nemmeno io.
Arriviamo all'intelligenza linguistica, che dicevamo un politico probabilmente dovrebbe avere.
Dovrebbe avere, perché in quanto persone che fanno politica dovrebbero essere in grado di esprimersi bene a parole, di saper rendere semplici concetti difficili e soprattutto di riuscire a trasmetterli alle persone. Quindi è sì una questione di sapersi esprimere bene, ma anche una questione di saper semplificare, quindi di avere delle idee complesse, di decostruirle e di riorganizzarle in modo che tutti le possano capire.
Sì, dunque anche controbattere in maniera efficace in un dibattito, sapere cosa, appunto, quali argomenti mettere sul tavolo per appunto contrastare la persona che si ha di fronte, ecco. Però poi ho letto che hanno facilità ad apprendere leggendo o ascoltando notizie o leggendo informazioni.
Sì, perché non tutti impariamo bene sui libri o ascoltando il maestro, la maestra a scuola o le persone che ci parlano. C'è chi impara meglio ad immagini. E le persone con un'intelligenza linguistica sviluppata invece si trovano totalmente a loro agio con le parole, i testi, sia in forma scritta che in forma orale. Ci sono invece altre persone, anche magari chi ha difficoltà proprio nella lettura, persone magari dislessiche, eccetera, che imparano molto bene con i colori, quindi visualizzando. E anche quello è un altro tipo di capacità che si può sviluppare e che soprattutto non è per tutti.
Poi, passando a un altro tipo di linguaggio, c'è l'intelligenza, potremmo dirla musicale.
Musicale, sì, si chiama proprio così, o almeno Gardner, lo psicologo statunitense che ha teorizzato gli 8 tipi di intelligenza, l'ha chiamata musicale. Banalmente, avete già sentito parlare, credo tutti, delle persone dall'orecchio assoluto. E si dice che una persona su 3 possa sviluppare questo orecchio assoluto, però sono davvero poche le persone che ci nascono e sono persone in grado di riconoscere le note musicali in un batter d'occhio, senza nemmeno doverci riflettere. Sentono una canzone, magari si mettono al pianoforte e in 448 hanno riprodotto la melodia della canzone, quindi senza grande sforzo, naturalmente. Voi conoscete qualcuno che ha questo orecchio assoluto?
Beh, immagino dei direttori d'orchestra o chi lavora con le orchestre sinfoniche, probabilmente lo deve avere. Io non ne ho mai conosciuto nessuno, però ci sono quelle persone che hanno questa, che si dice anche questa orecchiabilità, che sanno riprodurre con facilità, delle sinfonie, dei pezzi
E
musicali.
non si tratta solo di melodia, ma anche di ritmo, quindi a livello di tempi, motivo per cui spesso si sa, si dice che la musica abbia in realtà molto a che fare con la matematica.
Poi abbiamo l'intelligenza corporeo cinestetica.
Cinestetica del movimento perché le persone che hanno sviluppato questo tipo di intelligenza hanno un grande controllo del loro corpo e dei loro movimenti. Pensiamo a ballerini, ballerine o chi lavora nel circo o anche un qualsiasi atleta, che sia salto in lungo, che sia il bowling o il curling. Insomma, sono tutte persone che sono in grado di gestire la propria forza, i propri movimenti, coordinazione, equilibrio, molto meglio di persone che magari non sono allenate, in questo senso. E questa intelligenza è anche legata, se pensiamo agli sport che si possono svolgere all'esterno, a un altro tipo di intelligenza, che è quella che in realtà mi ha lasciato un po' più perplessa. L'intelligenza naturalistica, quindi della natura, il conoscere quello che ci sta intorno. Perché io come intelligenza ho sempre pensato a qualcosa che magari era un po', già di partenza, che c'era lì, che poi sì andava sviluppata, ma quella naturalistica mi sa di un'intelligenza che può essere completamente costruita se ci informiamo, perché l'intelligenza naturalistica è quella che abbiamo se siamo in grado di, non so, riconoscere le piante che ci stanno intorno o gli animali, insomma, di leggere l'ambiente circostante.
Che però quella poi la puoi acquisire attraverso lo studio, ci sono delle app, tu inquadri, non so, la pianta, le foglie, ti dice che tipo di
Sì.
pianta è, che tipo di fiore è. Dunque questo in effetti, ma poi capiremo che tutte le intelligenze si possono allenare. Arriviamo, è l'ultima nell'elenco che mi hai dato, Giuditta, arriviamo all'altra intelligenza che conosciamo meglio, di cui si sente sempre più parlare in contrapposizione all'intelligenza logico-matematica, che è l'intelligenza emotiva.
L'intelligenza emotiva, e voi vi starete dicendo, siamo solo a 7. In realtà no, perché l'intelligenza emotiva è composta da 2 intelligenze che vanno ovviamente a braccetto e sono l'intelligenza interpersonale, quindi nel rapporto con le altre persone, e intrapersonale, nel rapporto con noi stessi. Intelligenza interpersonale significa essere bravi a socializzare, a capire gli altri, capire le loro emozioni, e si parla un po' di empatia, no? Per poter leggere però le altre persone dobbiamo essere in grado anche di leggere noi stessi, le nostre emozioni, di capire come ci sentiamo, e quella è l'intelligenza intrapersonale, però sono appunto strettamente legate. Ed è un'intelligenza che, dicevamo prima, viene valorizzata poco a volte, solo negli ultimi tempi si punta invece su questa intelligenza, perché ci si è resi conto che la base per costruire dei pensieri, dei progetti, per portare avanti qualcosa è proprio la collaborazione fra le persone, e per poter collaborare in maniera costruttiva, intelligente e sana servono persone intelligenti a livello emotivo.
Sì, questo si vede sempre di più anche nelle aziende, per dirigere dei team, dei gruppi di lavoro, di solito a capo ci sono queste persone che hanno l'intelligenza, questa intelligenza emotiva di capire gli altri, e chiaramente perché hanno capito se stessi, che adesso si può anche misurare anche l'intelligenza emotiva, ci sono dei test anche in questo.
Ci sono dei test e fanno domande del tipo: se Pinco Pallino in quella situazione ha risposto così a Pinco Pallino 2, come li gestiresti? Che ruolo avresti? Faresti il mediatore? Lasceresti che discutano per altre 2 ore? Insomma, chiede un po' di mettersi in una situazione e di analizzare come si agirebbe. E anche lì si parla di quoziente, non di quoziente di intelligenza, come per il test del QI, ma di quoziente emotivo. Quindi quanto so avere a che fare con le mie emozioni, ma anche con quelle degli altri.
Siamo in conclusione, Giuditta, lanciamo solo questo amo, perché ora ci sono nuovi tipi di intelligenza che si affacciano. La teoria dello psicologo Gardner era degli anni 80, adesso altri pensatori hanno portato avanti altri tipi di intelligenza. Elenchiamoli solo, poi magari più avanti a mille voci potremo approfondirle.
Sono intelligenza sintetica, di sintetizzare il pensiero, disciplinare, di continuare a imparare, di avere disciplina nella vita, intelligenza etica, di leggere la coscienza collettiva del tempo, ma anche l'intelligenza creativa, che doveva essere menzionata, era importante.
Allora, nuove intelligenze per dare risposte alle esigenze dei tempi moderni, le visioni del futuro. Su questo tema ci ritorneremo.